Benvenuti alla quarta puntata del nostro ciclo di interviste con Ilarion Alfevo. Un saluto naturalmente da Christian Gilardi. Ilarion Alfevo, figura di spicco del panorama religioso e culturale contemporaneo, vescovo della Chiesa Ortodossa Russa, teologo, scrittore e, soprattutto per noi, raffinato compositore di musica sacra. Alfevo ha dedicato gran parte della sua vita a unire spiritualità e arte attraverso un linguaggio musicale che attinge alla tradizione liturgica ortodossa, arricchendola però con una sensibilità profondamente contemporanea. Nel corso delle prime tre puntate abbiamo tracciato il suo percorso umano e spirituale, dalla formazione musicale in gioventù fino alla scelta della vita monastica, approfondendo il suo pensiero teologico e la sua visione del ruolo dell'arte sacra nella società moderna. Abbiamo ascoltato e commentato alcune delle sue composizioni più significative, come La Passione secondo Matteo, opera che testimonia il suo desiderio di creare un ponte tra fede, bellezza e interiorità. In questa quarta puntata proseguiremo il nostro dialogo entrando ancora più a fondo nella dimensione compositiva di Alfevo e parleremo con lui delle fonti di ispirazioni e di come fa a comporre la sua musica. Partiamo proprio da questa prima riflessione.
Lei non usa un pianoforte o una tastiera per comporre.
I never use piano for composing.
Non uso mai il pianoforte per comporre. Uso la carta da musica o il computer che simula la carta da musica, ma non ascolto la musica mentre compongo perché mi distrae dalla composizione.
Because it distracts me from composing.
Lei sembra comporre per cori e grandi orchestre, meno per la musica da camera.
I must confess that I like big forms, and you asked me earlier about the connection between theology and music.
Devo confessare che mi piacciono le grandi forme. Prima mi ha chiesto del legame tra teologia e musica. Per me il legame è anche in questo, perché io non scrivo articoli, scrivo libri, e sento che un articolo è qualcosa di troppo limitante per me. Non ho abbastanza spazio per espandermi, quindi scrivo un libro. E mi piacciono le grandi composizioni, le grandi orchestre, come un'orchestra sinfonica, un coro, a volte due, come nel mio oratorio di Natale. Ci sono un coro di bambini e un coro misto, uno che simboleggia gli angeli e uno che simboleggia gli esseri umani. Quando studiavo, ho composto una sonata per clarinetto e pianoforte. È stata l'unica occasione in cui ho usato quella forma. Non l'ho mai utilizzata nelle mie grandi composizioni. Per quanto riguarda la musica da camera, posso citare solo il concerto grosso che lei ha già menzionato. Si tratta di una composizione che mi è venuta in mente all'improvviso ed è in tre parti per quattro solisti, orchestra d'archi e clavicembalo. L'ho scritto in due giorni nel 2012 e credo che questa sia stata la fine della mia attività di compositore. È allora che ho smesso di comporre musica.
And it was composed in two days in the year 2012. And I think this was the end of my composing period. This is where I stopped composing music again.
Come pensa che la musica possa essere usata per rafforzare l'unità tra le varie chiese ortodosse nel mondo?
I think the music can serve not only as a bridge between various orthodox jurisdictions, but also as a bridge between different Christian confessions.
Penso che la musica possa servire non solo come ponte tra le varie giurisdizioni ortodosse, ma anche come ponte tra le diverse confessioni cristiane. La mia musica è stata eseguita in occasioni molto diverse, in luoghi molto differenti. Per esempio, una volta è stata eseguita a Istanbul alla presenza del patriarca Bartolomeo e il luogo era la chiesa di Hagia Irini, in cui si è svolto uno dei concili ecumenici. Non ricordo bene quale, forse il sesto. Non è più stata utilizzata come chiesa dalla caduta di Costantinopoli. e forse da quel momento lì non era mai più stato letto il Vangelo. Quando è stata eseguita la mia Passione secondo Matteo, il Vangelo è stato letto per la prima volta da secoli e il patriarca Bartolomeo era presente. È stata un'occasione molto commovente per lui e per tutti noi. Ho sentito parole molto belle da parte sua dopo il concerto. Un'altra occasione memorabile è stato il concerto di musica russa, compresa la mia, in Vaticano, nell'Aula Paolo VI, con la presenza di Papa Benedetto XVI, che ha tenuto un discorso introduttivo. Poi ci siamo seduti insieme ed è stata eseguita la mia Sinfonia del Salmo e lui sembrava essere molto soddisfatto. E poi ci sono state molte altre occasioni simili. Una volta la mia Passione secondo Matteo è stata eseguita nella chiesa protestante di Lipsia, la Thomaskirche, la stessa in cui la Passione secondo Matteo di Bach venne eseguita per la prima volta quasi 300 anni fa e viene tuttora regolarmente suonata. In tutti questi momenti, attraverso la musica, si è stabilita una connessione e una comunicazione tra le diverse chiese ortodosse, ma anche tra le diverse confessioni.
On all these occasions there were some ways in which through the music this connection and communication was established between different not only jurisdictions but different confessions.
Stiamo parlando con il compositore metropolita, appunto Ilarion Alfev, della sua musica.
Il contesto culturale e politico in cui viviamo ha un impatto sullo sviluppo della musica sacra. Affronta queste sfide nel suo lavoro?
Well, I think the development of liturgical music cannot depend on political circumstances.
Penso che lo sviluppo della musica liturgica non possa dipendere dalle circostanze politiche, dai cambiamenti delle situazioni politiche. La musica liturgica è abbastanza distante dal mondo della politica e anche dalla vita terrena in generale. Quindi le sfide che ho menzionato prima, come ad esempio il calo di interesse per la musica classica, e anche le sfide che incontriamo nel nostro culto liturgico sono quelle più importanti, più di quelle provenienti dall'esterno.
These are the most important challenges, not so much the challenges which come from outside.
Torniamo alla musica ortodossa delle origini. Finché la tradizione storica latino-occidentale si è espressa musicalmente e liturgicamente in modo simile, con l'unisono, per esempio, ne parleremo più tardi. Quest'ultimo, cioè l'unisono, il canto all'unisono, viene tuttora utilizzato nei monasteri ortodossi.
In our monasteries, like in our parish churches, the singing is usually shaped after this classical pattern.
Viene usato nei nostri monasteri e nelle nostre chiese parrocchiali. Il canto è comunemente modellato secondo questo modello classico. Nelle parrocchie è un coro a quattro voci. Di solito è un coro misto, mentre nei monasteri può essere un coro maschile o femminile, ma ha quattro parti e ha un'armonia. E in un certo senso è stilisticamente molto simile alla musica liturgica occidentale e, tra l'altro, viene occasionalmente utilizzato anche per la liturgia occidentale. Ad esempio, su YouTube è possibile trovare una santa messa celebrata da Papa Francesco, alla quale partecipa il coro sinodale di Mosca che canta l'inno dei cherubini di uno dei compositori russi del XIX secolo. È molto bello e si addice molto all'occasione in cui Papa Francesco riceve i doni sacri da parte di laici che vengono con il pane e con il vino. Durante questa cerimonia viene cantato questo bellissimo inno dei cherubini.
And during this ceremony, this beautiful cherubic hymn is being sung.
E oggi il suono della musica ortodossa è legato alla grande polifonia russa, a Tchaikovsky o anche a Rachmaninov e a molti altri. Cos'è rimasto di quella musica?
I am grateful to you for mentioning Rachmaninov. Rachmaninov is one of my favorite composers.
Le sono grato per aver citato Rachmaninov. Rachmaninov è uno dei miei compositori preferiti e mi piacciono molte delle sue opere, e in modo particolare la sua veglia per tutta la notte. È una grande composizione, forse la più grande di tutta la tradizione del canto ecclesiastico russo degli ultimi secoli. Combina tradizione e innovazione. Utilizza melodie tradizionali, le prende dal canto antico, ma il modo in cui le armonizza, il modo in cui le usa in modo polifonico è assolutamente unico, senza precedenti, molto bello. E penso che sia un grande pezzo. Naturalmente è troppo difficile da eseguire per un normale coro di chiesa ed è per questo che di solito non viene eseguito nelle chiese. Vive soprattutto come un brano da concerto e anche quando viene eseguito in chiesa suona più come un concerto che come musica liturgica, perché è troppo grande, troppo grandioso, troppo elaborato. La musica è troppo bella, si smette di pregare per ascoltarla, ma è una composizione assolutamente fantastica e nessun altro compositore in seguito ha superato Rachmaninoff e ha scritto qualcosa di più bello. D'altra parte, direi che tra i compositori viventi ci sono ottimi esempi di autori che ascoltano con attenzione la tradizione, che sono anche molto attenti allo spirito della liturgia e che compongono musica molto bella. Così questa tradizione si sviluppa, non sta morendo, non sta declinando. Si sviluppa e spero che in futuro abbia molti nuovi successi.
So this tradition develops. It is not dying. It is not diminishing. It does develop and I hope it will have many new achievements in the future.
Il metropolita Ilarion Alfev ci parlava della veglia per tutta la notte, opera 37 di Sergei Rachmaninov, che è una delle composizioni di musica sacra del compositore russo con testi tratti dalla cerimonia della veglia notturna della Chiesa ortodossa russa. Noi appunto ne abbiamo ascoltato un estratto. Continuiamo il nostro percorso, la nostra intervista con il metropolita Ilarion. Esistono realtà che mantengono viva l'antica tradizione musicale?
I would say that this is first of all a demand and secondly this is the existence of the choirs.
Direi che questa è prima di tutto una necessità. E in secondo luogo ci sono i cori. Per necessità intendo dire che in ogni liturgia è richiesto il canto. Anche la chiesa più modesta di un villaggio nella chiesa ortodossa russa usa un coro. Può trattarsi di una o due signore, ma la liturgia nel contesto ortodosso è inimmaginabile senza musica, senza canto. Noi non abbiamo la liturgia parlata, come nella tradizione occidentale, abbiamo solo l'Eucaristia cantata. E quindi, per quanto modesta sia la Chiesa, ci dovrebbe essere almeno un cantante, o normalmente due o tre, quattro cantanti. Se si dispone di quattro coristi con voci diverse, è possibile eseguire gran parte del repertorio classico del XIX secolo.
If you have four singers and they have different voices, then you can perform much of the classical repertoire of the 19th century.
Per esempio, nel canto gregoriano oggi sono i musicisti professionisti a cantare questi antichi canti. È lo stesso nella tradizione ortodossa russa.
No, there are monasteries in which the ancient unison singing is being used and performed.
No, ci sono monasteri in cui si canta all'unisono. Ci sono anche parrocchie nella nostra chiesa che utilizzano l'antico stile liturgico. Non sono vecchi credenti, ma usano lo stesso stile dei vecchi credenti e praticano solo il canto all'unisono. Si tratta quindi di una tradizione viva, anche se non è un gran numero di parrocchie o monasteri a seguirla, ma solo alcuni.
It is not a big number of parishes or monasteries that uses them, but some of them.
Questa antica tradizione musicale è fonte di ispirazione per lei?
It has always been a source of inspiration for me.
È sempre stata una fonte di ispirazione per me. E come ho detto, per diversi anni ho usato solo questo antico canto ecclesiastico nelle parrocchie in cui ho prestato servizio. Cantavo io stesso. Avevo un cantore che aveva appreso questa tradizione. E questo è il modo in cui abbiamo celebrato le funzioni insieme. E poi, naturalmente, nelle mie composizioni utilizzo anche elementi di questa musica all'unisono. E penso che nella musica liturgica russa, con tutte le aggiunte successive provenienti anche dai maestri occidentali come Sarti o Galuppi, l'antico canto liturgico rimane il fondamento, la base. Lo si può vedere chiaramente nella musica di Rachmaninoff, soprattutto nella sua Veglia di tutta la notte.
And it could be clearly seen from the music by Rachmaninoff, especially from his All Night Vigil.
E infine, Metropolita Ilarion, quale messaggio vorrebbe trasmettere ai giovani musicisti e ai compositori che desiderano intraprendere una carriera simile alla sua?
If I could address those composers who want to compose liturgical music.
Se potessi rivolgermi a quei compositori che intendono comporre musica liturgica e che vogliono che la loro musica liturgica sia usata, darei tre semplici consigli. Primo, non cercate di essere originali. Questo potrebbe rovinare il vostro lavoro. Lo renderà incomprensibile e poco interessante per i parrocchiani. Come ho detto, Bach non era originale, era profondamente radicato nella tradizione. Se volete che la vostra musica venga eseguita in chiesa, dovete essere radicati nella tradizione. In secondo luogo, cercate di usare un linguaggio musicale semplice e accessibile alle persone, non elaborato, non troppo moderno, ma un linguaggio accessibile e semplice. In terzo luogo, direi che se componete musica per la liturgia, assicuratevi di aver compreso pienamente e dettagliatamente di cosa tratta e cosa sta accadendo in ogni suo momento. Assicuratevi di sapere cosa succede sull'altare durante un particolare brano musicale.
Make sure that you know what is happening at the altar during a particular piece of music.
Grazie, Metropolita Ilarion. Potremo parlare per ore di musica e della sua grande e profonda esperienza. Grazie.
Thank you, Christian. Grazie mille.
Si conclude dunque questo lungo incontro con il Metropolita Ilarion Alfeev, metropolita ortodosso e teologo russo di fama internazionale, ma abbiamo visto anche autorevole compositore. Alfeev è autore di numerosi testi di spiritualità, teologia e liturgia, molti dei quali tradotti anche in italiano. Tra le sue opere principali vi è la collana Gesù Cristo, vita e insegnamento, edito da San Paolo, una riflessione sistematica e profonda sulla figura di Cristo attraverso episodi chiave del Vangelo. Nel campo della spiritualità e della patristica, Alfeev ha pubblicato titoli significativi con Kikaion, l'edizione del monastero di Bose, tra cui La forza dell'amore, dedicato a Sant'Isacco il Siro, e Cristo vincitore degli inferi, un'intensa meditazione sulla discesa agli inferi nella tradizione ortodossa. Parallelamente, lo abbiamo visto, a questa attività teologica, Ilarion è un compositore prolifico di musica sacra. Tra le opere più note che abbiamo anche ascoltato in questo incontro, La Passione secondo San Matteo, La Liturgia di San Giovanni Crisostomo, Il Concerto Natalizio e lo Stabat Mater, queste composizioni spesso eseguite da orchestre sinfoniche e cori internazionali, uniscono la tradizione bizantina con un linguaggio musicale contemporaneo e testimoniano il suo impegno per un'arte liturgica che parli al cuore dell'uomo moderno.